Buongiorno a tutti, ben trovati. Siamo noi che siamo rientrati e usciti, ma ben trovati a tutti uguali. Allora, questa mattina volevo condividere con voi delle riflessioni che sono scaturite, sono nate da un oggetto che tutti abbiamo in mano e che ha frequentato le mie mani anche nell'ultimo periodo, il cellulare. Il mio cellulare è stato un suggerimento per quello che condividerò con voi questa mattina. Un piccolo attrezzino soprattutto odiato da quelli o che hanno le dita grandi, no? L'amico mio laggiù dietro la colonna, o da quelli che vedono poco. Questo piccolo oggetto racchiude in sé, no? una duplice natura. Da una parte possiamo dire che il cellulare indubbiamente ha una grande utilità, soprattutto, no? In questi ultimi giorni, gli eventi che avete visto al telegiornale, sicuramente è stato uno strumento che è stato utilizzato nel modo più corretto e che ha permesso indubbiamente di salvare vite, di permettere soccorsi, no? Di magari sentire un familiare se stava bene o altro. Ha svolto un ruolo sicuramente positivo nella nostra vita. Dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia, no? Io a volte chiamo questo piccolo oggetto strumento di distruzione di massa. Perché? Perché in realtà con un piccolo oggetto racchiuso nelle nostre mani e che ci mette in comunicazione con una grandissima platea di persone riusciamo a fare dei danni mostruosi, no? Pensiamo a quante incomprensioni nella comunicazione, pensiamo a quante volte la comunicazione è proprio partita in maniera errata, non per vostra volontà, non per nostro desiderio. Pensiamo a quante persone utilizzano questo strumento in maniera negativa per controllare in maniera eccessiva le altre persone. Ovviamente ciò è rapportato a quello che siamo noi oggi come credenti, no? Anche noi che ci definiamo figli di Dio abbiamo come oggetto tra il nostro patrimonio di oggetti personali un cellulare e siamo liberi di fruirne e utilizzarlo, sta a noi discernere qual è il modo migliore di utilizzarlo. E, a volte questo strumento che ci apre un grandissimo potenziale di comunicazione, pensiamo a quante persone con una semplice frase condivisa sui social possiamo raggiungere, questo strumento non viene forse utilizzato nel modo corretto, no? Possiamo da una parte condividere quello che è un breve pensiero da parte della scrittura, basta che condividiamo un versetto, sicuramente qualcosa di positivo il Signore potrebbe nella sua volontà trarre da quella piccola condivisione. Dall'altra parte, se non stiamo attenti a cosa condividiamo e come lo condividiamo, potremmo incorrere in qualche problematica. Una delle cose che sinceramente a me lasciano abbastanza perplesso, per cui è una delle cose che non faccio quasi mai, è condividere degli slogan. Cioè, nel modo di comunicare che nei tempi attuali utilizziamo, spesso e volentieri vengono condivise, chiamiamole delle frasi ad effetto, che hanno un grandissimo potere di suscitare emotività, scaturire interesse da parte delle persone che ci ascoltano, a sfondo biblico, ma che a volte non rispecchiano appieno quella che è la realtà della scrittura, o quantomeno lasciano quel margine di libera interpretazione che, messa nelle mani di un credente, può prendere una strada positiva, ma condivisa con una platea di persone che non hanno il Signore nel loro cuore, a volte può raggiungere il risultato opposto. Tutto ciò perché? Perché una delle persone che visualizzo, diciamo così, che vedo, no? Tra le cose del mio cellulare, tempo fa, quasi un mese e mezzo fa, ha condiviso questa frase che vi leggo. Lui ha scritto: Dio sa quello che fa, fidati e la tua situazione cambierà. Ora, siccome a fianco non c'era la citazione biblica, evidentemente questa è una frase derivante da un suo pensiero, da una sua interpretazione, da un qualcosa che questo credente sicuramente ha tratto dalla scrittura, ha vissuto, ha sentito in maniera personale. Ma come vi dicevo prima, questa frase mi ha lasciato molto perplesso, perché se valutata dalla mia persona, dalla vostra persona, con a fianco magari una Bibbia aperta, noi possiamo trarne un significato positivo nella nostra vita. Ma la stessa frase messa in bocca o messa a disposizione di persone che non hanno lo spirito nel loro cuore, riescono a discernere in maniera corretta quello che è la parola del Signore, potrebbe avere delle connotazioni non proprio corrette. Tant'è vero che per capire dove voleva arrivare bene la condivisione di questo signore, di questo ragazzo, che è un ragazzo giovane, gli ho risposto, no? E la mia risposta è stata, dice, ma se la situazione non cambia, significa che Dio non sa cosa sta facendo? Vi rileggo la frase, no? Lui ha scritto, Dio sa quello che fa, fidati e la tua situazione cambierà. E io gli ho risposto domandando, ma se la mia situazione non cambia, cosa significa? Che Dio non sa quello che fa. Qualche giorno pensavo che non mi rispondeva, invece mi ha risposto e da lì partiamo, no? Lui mi ha risposto che se la mia situazione non cambia è perché io non mi sono umiliato, non perché Dio non è capace. A prescindere da quelle che sono state le mie riflessioni personali sulla sua risposta, la parola che ha dato il via alle mie riflessioni è stata l'ultima della sua frase, no? Ti devi umiliare. Lì per lì mi ha lasciato un po' perplesso, però cioè, di fronte a uno spunto di riflessione come posso non interrogarmi, no? Se sicuramente lui ha dato un significato a questa parola che io magari non ricordo bene, qual è il significato che io e che la scrittura dà a questa parola? Ma è veramente corretto dire che Dio cambierà la situazione in mio favore in proporzione alla mia umiliazione? Queste sono le domande che mi hanno lasciato un po' così. E a fronte di ciò ho detto, beh, allora facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere nella scrittura, quando il Signore parla di umiliazione, cosa intende. Prima di arrivare alla scrittura, ovviamente, spesso vado a vedere, no, quello che è umiltà in italiano, per avere un'idea e vedere se dopo, a confronto del significato biblico, ha grandi differenze. Umiltà in italiano è la qualità di chi è umile, no? Scrivono modesto, soprattutto di stato, origine economica e sociale, e chi anche non si esalta del proprio valore, dei propri meriti, e si mostra sempre invece consapevole dei propri limiti. Questa è la definizione che ho trovato in italiano. Ma vi ripeto, qual è il significato e come viene usato questo termine all'interno della scrittura? E sono andato a vedere. Questo termine, questo termine nella scrittura, perché è un termine ebraico, viene accostato a due vocaboli. Il primo vocabolo che viene utilizzato, quando viene utilizzato, ha questo senso, indica l'atteggiamento di umile benevolenza e rispetto verso gli altri. Questa definizione la trovate con una parola nella Bibbia, mansuetudine. Questo è il primo vocabolo che viene associato a questo termine greco. Ebraico. L'altro vocabolo che si usa indica la subordinazione, l'inferiorità e la volontaria sottomissione. Questo termine nella scrittura è quello che viene tradotto con umiltà e connessi. Io parlo di umiltà, ma dovete sempre tenere presente che quando parliamo di un termine nella scrittura ha varie desinenze e declinazioni, in base a termini che vengono accostati prende significati simili in proporzione. Se vi interessa di più questo tipo di discorso, uno che ne sa parecchio è Gianni Mancini, perché ha studiato. Dopo ci sono anche tanti libri, ma se volete parlare con una persona sicuramente lui è indicato in questo. Ovviamente il vocabolo che noi prendiamo in esame è il secondo che vi ho detto, cioè quello che intende subordinazione, inferiorità e la volontaria sottomissione, parlando della scrittura. Questo si denota sia in quello che è l'atteggiamento esteriore nelle persone, l'umiltà, sia in quello che è l'atteggiamento spirituale. Mentre nell'uso greco che veniva fatto in quel periodo, questo termine, e penso anche oggi, no? Umiltà, umiliazione, viene sicuramente visto come con un concetto antropocentrico, no? L'uomo prima di tutto, e quindi sicuramente come un qualcosa di non positivo, se possibile da evitare, no? Perché io devo essere più umile di... perché io mi devo umiliare di fronte a... questo è il concetto, e come veniva utilizzato, e ecco, se era possibile un qualcosa da evitare. Invece, come viene utilizzato questo termine nella scrittura, serve a denotare come l'uomo, il credente, debba avere un corretto concetto del suo rapporto di sottomissione con il Signore, e anche, di conseguenza, un corretto concetto di sottomissione e rapporto, umiltà, con i suoi fratelli. Apriamo la Bibbia adesso, ho chiesto gentilmente a Giorgio di darmi una mano che leggiamo diverse cose. Nel Vecchio Testamento, Seconda Cronache, capitolo 12, i versetti dal 5 all'8. Seconda Cronache, capitolo 12, i versetti dal 5 all'8. Giorgio, leggi prima il versetto 1 che così capiamo dove siamo. Seconda Cronache 12, prima leggi il versetto 1 che così capiamo dove siamo. E questo è l'antefatto, 5 fino a 8. Il presupposto che abbiamo letto nel versetto 1 è che questo re aveva abbandonato la legge e tutto Israele con lui. Denota disobbedienza. Il re sapeva benissimo quello che era l'insegnamento del Signore per il popolo di Israele, ma scelse di abbandonarlo. Poco più avanti noi abbiamo letto che reso cosciente della sua situazione, ha fatto una cosa ben precisa, si è umiliato. A fronte di questa umiliazione, il Signore ha preso una posizione e ha deciso di non rovesciare sul popolo di Gerusalemme, su questo re, la sua ira. Quante volte, no? Di fronte alla nostra disobbedienza, il Signore ha fatto grazia a noi decidendo di non rovesciare la sua ira. Un esempio che viene qualche capitolo prima dell'ira del Signore che tutti conosciamo sicuramente è il diluvio, no? Il Signore ha deciso che la sua ira era arrivata al limite contro l'uomo e ha preso provvedimenti. In questo caso, di fronte alla disobbedienza di questo re, nonostante la sua umiliazione, il Signore gli ha fatto grazia, ha scelto di non rovesciare su di lui la sua ira. C'è un però che anche noi oggi condividiamo sicuramente. Il versetto 8 dice: tuttavia gli saranno soggetti al popolo che si scatenava contro di loro e impareranno la differenza che c'è tra servire me e servire i regni degli altri paesi. A fronte di una mancata umiltà, a fronte di una mancata sottomissione, servi mancati nei confronti del Signore, il Signore non scatena la sua ira, questo è vero, però decide che con quello che patiranno, allora capiranno che differenza c'è tra servire me e servire qualcun altro. Un altro brano, sempre Seconda Cronache, capitolo 36, i versetti dall'11 al 17. Seconda Cronache 36, da 11 a 17. Un'altra esperienza di un re, no? Anche in questo caso questo re fece ciò che è male agli occhi del Signore. Subito dopo dice che questo re non si umiliò, ma passò a un passo successivo che non abbiamo visto nel testo di prima. Questo re si ribellò. Questo re irrigidì il collo e il cuore. Io ho associato a questo modo di reagire una parola che si chiama orgoglio. Perché orgoglio è ovviamente quella parola forse che più si contrappone a quello che è umiltà, quello che ha fatto il re di prima, no? Il re di prima ha resosi conto della sua situazione, si è umiliato di fronte al Signore. Quest'altro re non solo viene detto che non si è umiliato, ma si ribellò e irrigidì il collo, no? Al versetto 3:16 che ci ha letto Giorgio prima, c'è una grande differenza con prima, col versetto che abbiamo letto prima, perché qua troviamo scritto: finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. In questo caso l'ira del Signore non si è fermata, perché questo re non si è umiliato, il popolo non si è umiliato, non ha riconosciuto il suo errore, la sua posizione di fronte al Signore, e la conseguenza è stata atroce, no? Versetto 17: non ha risparmiato giovani, fanciulli, anziani, vecchi. Quanto il Signore ha risparmiato a noi oggi, no? Con la coscienza che noi abbiamo di oggi, dell'opera che il Signore ha fatto nelle nostre vite, quanto in realtà noi ci meritiamo in base a ciò che combiniamo ogni giorno, in base a quanto poniamo sopra il nostro orgoglio. Il Signore, nel caso di questo esempio che ci ha dato di leggere nelle Scritture, non ha ritirato la sua ira, ma nei confronti nostri, tramite un'altra persona, ha cancellato la sua ira nei nostri confronti. Orgoglio piuttosto che umiltà in questo esempio, ma non è forse un qualcosa che è molto lontano dal nostro modo di vivere anche oggi? Spero non nelle nostre vite, il Signore ci aiuta in questo, ma nella società che viviamo Orgoglio e umiltà, forse fra le due viene spesso scelta la prima, no? Un altro brano, Seconda Cronache 32, capitolo 32, versetti dal 24 al 26. Un ultimo esempio che vediamo nel Vecchio Testamento, no, è Ezechia. Anche in questo caso lui ha ricevuto un qualcosa di speciale da parte del Signore, però si era dimenticato una cosa che è fondamentale, la riconoscenza. Abbiamo visto disobbedienza, abbiamo visto orgoglio. In questo caso penso che possiamo, a fronte di quello che troviamo scritto, riconoscere, intravedere quella che è una mancata riconoscenza nei confronti del Signore, di ciò che Lui aveva fatto, di ciò che Lui aveva elargito, un qualcosa sicuramente di non dovuto. No? Qual è allora la nostra mancanza di riconoscenza? Quale può essere il nostro orgoglio? Quale può essere la nostra disobbedienza? Perché dobbiamo essere umili? Proverbi 15, il versetto 33, troviamo scritto: il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria. Il Signore dà un senso, no? Prima dice umiliazione, vi dovete umiliare. Abbiamo notato perché e a cosa si va incontro a fronte di una mancata umiliazione nei confronti del Signore nell'Antico Testamento, e sempre nell'Antico Testamento troviamo che il Signore ci lascia scritto e lascia scritto che l'umiltà precede la gloria. Sempre nei Proverbi, il capitolo 29, versetto 23, troviamo scritto sempre: l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene la gloria. Questo è ciò che dice il Signore a proposito dell'umiltà, non un qualcosa che forse viene visto come da evitare, no? A fronte della nostra umiltà, il Signore dice che ci sarà riconosciuta una gloria. Andiamo a vedere nel Nuovo Testamento, andiamo a leggere nel libro di Giacomo, capitolo 4, i versetti dal 6 al 10. Anche noi siamo chiamati quindi a umiliarci a fronte di quello che abbiamo letto, no? Il primo versetto che leggevamo, al 4, c'è una citazione del Vecchio Testamento, dei Proverbi, al capitolo 3, versetto 34: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Qual è il senso dell'umiliazione espressa qui se non il riconoscere la nostra pochezza di fronte al nostro Dio, quanto noi abbiamo ricevuto dal nostro Dio? Qualcosa che, come abbiamo visto negli esempi del passato, è possibile dimenticare per varie situazioni, per vari motivi. Prima Pietro capitolo 5, i versetti 5 e 6, troviamo scritto: così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestiti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. In questo testo, anche nella parte superiore, parla di quello che sono gli anziani, no? E dopo aver fatto abbastanza chiarezza su come gli anziani sono coloro che devono guadagnarsi il rispetto del gregge, ma cercare anche la loro collaborazione, e questo fa un invito molto interessante, ci invita all'umiltà, o meglio, dice: e tutti rivestitevi di umiltà. Non parla solo degli anziani, parla di tutti. Non parla di essere umili, ma di rivestirci di umiltà. Il paragone del vestirsi più volte viene utilizzato nella Bibbia, no? Un qualcosa che, se io metto addosso, voi vedete? Un qualcosa che se io metto addosso e gli altri vedono mi identifica, anche se io non parlo. Gli uni verso gli altri, continua il versetto. Più cose viene detto nella scrittura che dobbiamo rivestirci. L'umiltà è una di queste. Un qualcosa che ci denota, che ci identifica. Gli uni verso gli altri, perché? Questo connota ancora in maniera più interessante questo testo, riferito alla parte superiore di quello che è caratteristiche di anziani e di un corretto rapporto all'interno della Chiesa del Signore. Perché? Perché spesso noi pensiamo che, spesso, in alcune occasioni, Alcuni pensano che per il buon andamento della Chiesa sia necessario solo che ci sia una buona umiltà da parte degli anziani. Questo testo, a mio parere, invece sposta l'attenzione e sicuramente ci insegna che l'umiltà altro non è che la base per un buon servizio di ciascuno di noi all'interno della Chiesa del Signore, che dopo si è espressa in una comunità, si è espressa in un gruppo. La Chiesa del Signore, di quello stiamo parlando. Quindi l'umiltà in realtà non è altro che un vestito che ci mettiamo addosso nel momento in cui abbiamo riconosciuto il Signore che ci aiuta a svolgere quello che è il nostro compito. Se ci siamo vestiti di umiltà è perché prima ci siamo umiliati. Non possiamo vestirci di umiltà, non possiamo essere umili se prima di fronte al Signore non abbiamo riconosciuto, umiliandoci, quali sono i nostri limiti, quali sono le nostre sconfitte. L'umiltà, a seguito di questo, rappresenta anche un collante all'interno della Chiesa, proprio per questo motivo. Gli uni verso gli altri, abbiamo letto sopra, perché, precisazione, il versetto 6 scrive: affinché egli vi innalzi, la conseguenza della nostra umiltà, ma aggiunge un'altra parola, a suo tempo. Pensando a quello che dicevamo prima, dell'amico che vi ho condiviso, andiamo a leggere in Efesini 4, il versetto 1 e 2, dice: io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. Colossesi 3, i versetti 12 e 13, rivestitivi dunque, come eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi con un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. L'umiltà è un qualcosa che ci permette di gestire, come il Signore insegna, le relazioni all'interno della comunità. L'umiltà è un qualcosa che sicuramente riesce a gestire il nostro carattere. Cambia il nostro carattere, perché probabilmente per alcuni di noi, nel momento in cui veniamo sollecitati nel modo giusto, la prima reazione istintiva non è umiltà, e questo sicuramente non avrebbe la conseguenza a cui la scrittura ci esorta. Sopportandovi gli uni gli altri, sopporta fatica, ma è naturale, faccio anch'io, ma perché il nostro uomo è fatto così, no? Osserviamo i piccoli e poi a salire, perché in realtà non si ferma, no? Se voi li mettete insieme, magari qualcosa, qualche oggettino nuovo, no? Chi? Questo è mio, no? No? Il mio è meglio, quando crescono, no? La mia macchina un po' meglio della tua, no? Guarda il mio lavoro, forse è meglio del tuo. Ah, ho saputo che quello fa X, allora quando arrivo io faccio Y. Gli americani hanno sempre la frutta più grande, eh? Avete notato sta cosa? Questo facciamo noi. Ma da quando nasciamo è naturale, è insito nell'uomo. Non so perché, ci avranno degli orti giganti, non lo so. Ma come ci comportiamo noi? All'interno della Chiesa, quanto è visibile la nostra umiltà? Ci siamo veramente rivestiti di quello che il Signore ci ha donato? Con la bocca possiamo dire molte cose, però la Bibbia ci mette in guardia riguardo a questo. Perché se noi con la bocca diciamo una cosa e con l'atteggiamento ne facciamo intendere un'altra, una delle conseguenze è che il Signore viene svergognato di fronte a chi non lo conosce, e di questo noi ne pagheremo le conseguenze. Andiamo a leggere, Giorgio, per favore, Luca, il capitolo 14, come ci comportiamo, eh? Luca capitolo 14, tu leggi dal 7 all'11 e io ti leggo subito il versetto 1, quindi tu leggi Luca 14 dal 7 all'11 e io leggo il versetto 1 che ci contestualizza, perché noi siamo nel momento in cui Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principi farisei per prendere cibo ed essi lo stavano osservando, oltre ai farisei c'erano anche i dottori della legge. Vai Giorgio dal 7. Il Signore, noi sappiamo benissimo che tramite l'opera che ha fatto con il Signore Gesù, ci ha invitato alle sue nozze, no? Come ci vogliamo presentare? Con quale vestito ci vogliamo presentare? Quanto stiamo curando il vestito con cui ci presenteremo? Ma che posizione vogliamo? Ho detto prima, come dimostriamo la nostra umiltà all'atto pratico? È visibile? Quando ci troviamo in quella che è la Chiesa del Signore, cosa desideriamo? Noi, umili, avendo riconosciuto la nostra umiltà, ricerchiamo una posizione che sia forse più di aiuto agli altri piuttosto che un'esaltazione della nostra persona? Questo domandate, perché ognuno deve rispondere per conto suo. Ma quando è il tempo dell'umiltà? Mi rispondete a sta domanda? A fronte di quello che abbiamo letto fino adesso, perché dopo me lo so chiesto anch'io, io la risposta l'ho data. Ma quando è il tempo per esercitare e per essere umili? Sempre, ma a partire da adesso. Il tempo per l'umiltà non è quello quando il Signore ci farà questo meraviglioso dono di essere con Lui, ma è adesso. Quando sei morto non serve a niente. Ma è quello il concetto. Noi siamo chiamati ad esercitare, a vestirci di umiltà adesso. Non serve dopo. Dopo il Signore provvederà, però terrà conto di come noi ci siamo comportati, come noi ci siamo di cosa noi ci siamo vestiti. Cercare il posto, no? Quindi un'azione, questi si mettono nei primi posti, sono loro che fanno un'azione personale di ricerca di posizione. E mi è venuto in mente un altro versetto che avevo condiviso con voi tempo fa, quando parlavamo della figura del padre. C'è un versetto che vi ho letto che dice: non vi fate chiamare padre sulla terra da nessuno, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Così mi è saltato per la testa, perché qual è l'altro pericolo? Io potrei anche essere una persona che per carattere tendenzialmente non cerco la prima posizione, lascio gli altri andare prima, ma ce n'è un altro di pericolo, che gli altri ci mettano in una posizione che non è la nostra di fronte al Signore. E quando quella nostra posizione si mette in mezzo tra noi e il Signore, noi dobbiamo avere un concetto giusto di noi stessi. Non dobbiamo permettere agli altri di chiamarci padre, perché uno è il padre, gli altri devono riconoscere chi è al posto principale, sicuramente non siamo noi. Filippesi 2, i versetti 3 e 4: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello per gli altri. Con umiltà, stimare gli altri superiori a noi stessi. Io, quando ho letto questi versetti, abbiate pazienza, ma vi dico quello che mi è saltato in mente, no? Nella Chiesa del Signore si verificano spesso diversità di vedute. Possiamo concepire un qualcosa in due maniere diverse, no? E a volte quello che succede è che diventiamo dei cartoni animati della Marvel. Io l'ho associato a Hulk. Hulk è quell'omino verde che è tanto buono e tanto caro all'apparenza, ma se lo fate arrabbiare o gli fate qualcosa, diventa verde, non si sa come, perde la maglietta, non so perché non perde pantaloni, ma la maglietta la perde sempre, fino a diventare qualche metro più grande di quello che era prima, sicuro, e essere più forte di tutti gli altri. Questo ma perde la maglietta. Il momento in cui si arrabbia parecchio e perde quella che è la sua condizione giusta, diventa una bestia, come dico io, no? Ma perde quel vestito che c'aveva addosso, non è più umile. Quei versetti continuano e dicono: cercando ciascuno, quindi parla a me per primo e a ognuno di voi per conseguenza, perché se dice ciascuno vuol dire che sta parlando in maniera specifica a te, no? Che ascolti stamattina. Non il proprio interesse, ma quello degli altri. E lì mi è passato per la testa un altro paradosso, che secondo me probabilmente è un paradosso, no? Che potete benissimo fare le vostre valutazioni, ma che è un qualcosa a me almeno ha lasciato. Se io sono vestito di umiltà come il Signore insegna, Lui mi sta dicendo che io devo cercare non l'interesse mio, ma l'interesse degli altri. Segue che Se io e Luciano facciamo a cazzotti per una situazione, se io sono veramente rivestito di umiltà, io cerco l'interesse di chi? Di Luciano. Quindi se Luciano la vede diversamente da me, la cosa è talmente buffa, tra virgolette, che io dovrei difendere ciò che Luciano pensa, come Luciano s'atteggia. E Luciano dovrebbe fare lo stesso con me. Vi dico che è un paradosso perché è l'esatto opposto di quello che caratterialmente il nostro uomo naturale cerca di fare. E magari nel cercare di difendere le sue posizioni, anche se non le condivido, la cosa più costruttiva che si può fare è prendere la scrittura, mettersi insieme seduti e vedere cosa il Signore può insegnare a tutte e due. Ma ciascuno cercando l'interesse degli altri, non il nostro. In realtà i primi versetti che sono venuti in automatico nella mia testa senza leggere niente, quando ho preso il cellulare all'inizio e ho letto le risposte di questo fratello, sono quelli che vi leggo fino adesso e sono che vi leggo adesso e sono quelli che in realtà sono stati lo sfondo, no, di ciò che vi ho detto fino adesso. Filippesi capitolo 2, i versetti dal 5 all'11. Troviamo scritto Filippesi capitolo 2, i versetti dal 5 all'11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questa è la risposta che il mio spirito sicuramente ha dato in automatico quando ho letto quelle affermazioni, perché sapevo che c'era nella scrittura sicuramente un esempio che io potevo seguire di una persona speciale che era stata capace di vestirsi di umiltà nel modo migliore possibile. E questa persona era Gesù. Nel primo versetto abbiamo letto: abbiate in voi lo stesso sentimento. Perché cosa ha fatto Gesù? Gesù si è spogliato, ha rinunciato al suo vestito che aveva prima. Ha preso forma di cosa? Di servo. Umiltà, umile, tenere bene a mente la nostra posizione e riconoscere la nostra sottomissione a Dio. Lui ha preso forma di servo e di conseguenza umiliò se stesso. Come? Nell'ubbidienza. Nell'ubbidienza a ciò che Dio aveva preparato per lui. Gesù è stato un uomo talmente umile da morire per gli altri, talmente umile da liberarmi dalla morte. Questa è la grande differenza. La sua umiltà ha permesso a noi di accostarci a Dio, no? Abbiamo detto prima di diventare parte della sposa anche noi, ha permesso a noi di non ricevere su di noi quella che meritavamo, cioè l'ira del Signore per la nostra situazione di peccatori. Questo è solo parte di ciò che è scaturito dall'umiliazione di un uomo che si è fatto servo e che ha rinunciato a se stesso nell'ubbidienza agli insegnamenti del Padre. Matteo 11:29, prendete su di voi il mio giogo, dice Gesù, e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle vostre anime. Può dire imparate da me, perché lui è l'esempio per noi, no? Alla stessa maniera il Signore Gesù, utilizzando lo stesso termine, quelli di cui parlavamo all'inizio, ci esorta in Matteo 18 ad essere come bambini, la discussione chi vuole essere più grande nel regno dei cieli, no? Siate come i bambini. Il Signore non ci sta dicendo che dobbiamo essere più piccoli di quanto siamo in realtà già di fronte a Lui, ma ci sta dicendo che noi dobbiamo essere talmente umili da riconoscere la nostra posizione di bambini rispetto a quello che è Lui, a quello che è Dio. Gesù ci ha fatto conoscere quale sia il vero senso dell'ubbidienza, com'è stato Lui, ci ha dato il suo esempio, no? La sua umiliazione, come vi dicevo prima, è quella che ha permesso la nostra nuova vita. La sua umiltà è diventata quella che è la nostra salvezza. Questo perché anche nei suoi confronti c'era una promessa da parte del Padre. Giorgio, Isaia 53, i versetti dal 7 al 12, per favore. Questa era la promessa che il Signore aveva già preparato per Gesù, no? Versetto 12, perciò io gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con molti. Aveva una promessa davanti, ma l'abbiamo letta anche prima. Il Signore, a fronte dell'argomento che stiamo condividendo insieme stamattina, umiltà, ha detto qualcosa anche a noi prima, no? Affinché egli vi innalzi a suo tempo. Ecco la risposta, no? A quello che dicevo prima, considerando ciò che quell'amico scriveva. Qual è il tempo per cui lui ci innalzerà o mi innalzerà a fronte della mia umiliazione? Io mi umilio perché voglio ricevere qualcosa o spero di ricevere qualcosa in cambio adesso? No. Il Signore può darmi qualcosa adesso? Sì. Certo. Ma questo non è una logica conseguenza del fatto che io mi umili di fronte al Signore, perché umiliarsi di fronte al Signore non è altro che riconoscere la sua posizione e la nostra. Come ha fatto Gesù? Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Io ho sottolineato e non aprì la bocca, che a noi la bocca frulla. Tante sono le parole che escono dalla nostra bocca quando siamo in situazioni che forse cozzano con quello che è umiliarsi, no? O riconoscere la nostra posizione. Il Signore Gesù non ha aperto la bocca. Non aveva commesso né violenza né c'era stato inganno nella sua bocca. Quindi lui ha passato tutto ciò che ha passato, che è quello che c'è scritto sotto. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, scusate se è poco, no? Ma perché? Perché aveva sbagliato in qualcosa? No. Perché lui volontariamente ha scelto di umiliarsi di fronte al Signore, di prendere condizione di servo, perché Dio gli aveva fatto una promessa, cioè che gli avrebbe dato in premio le moltitudini e avrebbe condiviso questo con le moltitudini. Cosa ci aspettiamo? Pensiamo che il Signore sia un nostro Dio a uso e consumo? Nel nostro girare frasi ad effetto, se vagamente è questo il concetto che trasmettiamo agli altri, sicuramente stiamo commettendo un errore. Forse è meglio che facciamo parlare la scrittura, perché a volte noi nel cercare un qualcosa commettiamo degli errori, forse non volontariamente, ma riusciamo a cambiare il significato a ciò che il Signore ci sta insegnando. Perché ognuno di noi, nel momento in cui si umilia di fronte a Dio, riconosce la propria posizione, riceverà un nuovo vestito, un vestito che rientra nella promessa che il Signore ci ha fatto, che non vedremo oggi, ma è un qualcosa che il Signore ha preparato di noi, per noi dopo, ma che oggi ci dà di gustare in parte con quello che è la vita insieme ai nostri fratelli. Che veramente ognuno di noi e ognuno di voi possa sperimentare e rivalutare quale sia il significato di umiltà nei confronti del Signore, umiliarsi nei confronti del Signore prima di tutto, perché poi possiate sperimentare nella vostra vita cosa significhi veramente l'umiltà del Signore. Amen.